Laser.
Nei campi profughi Sahrawi la giornata inizia molto presto, qualche minuto prima dell'alba. Il freddo senza umidità del deserto del Sahara è pungente, ma si sopporta. Di conseguenza tutte le attività personali, sociali e lavorative prendono il via ben prima che il sole sia alto. Siamo a Rabuni, nel mezzo di un grande piazzale circondato da containers di ogni colore. In quei contenitori metallici passa da decenni la sopravvivenza di oltre 200.000 rifugiati. Ma dal 24 febbraio 2022, data di inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, progressivamente sono diminuiti gli approvvigionamenti di derrate alimentari. Tra le tante assenze spicca quella del grano. In un recente report pubblicato dal Consiglio dell'Unione Europea, viene ricordato come il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, acquistasse metà delle scorte di grano proprio dall'Ucraina fino a prima della guerra. La crisi generalizzata che ne è conseguita, con il blocco delle spedizioni dei cereali, ha toccato in particolare il continente africano, fino a luglio 2022, quando è stato aperto un corridoio umanitario marittimo sicuro che ha permesso la riattivazione dei porti sul Mar Nero. Il prezioso contenuto dei cargo ha dato parziale giovamento a Etiopia, Sud Sudan, Somalia, Kenya e Yemen, ma la disomogeneità ed irregolarità degli aiuti ha lasciato ovunque il segno. Quanto pesantemente da queste parti, bene lo sanno gli operatori della Medialuna, ONG locale che qui si occupa dello stoccaggio e della distribuzione delle risorse alimentari inviate dalla cooperazione internazionale. Il frastuono del camion carico di aiuti umanitari proveniente da Algeri e le voci degli operai addetti alle operazioni di scarico hanno una risonanza che racconta una scomoda verità. L'hangar, dove vengono conservate le merci, contiene cibo per meno di un quarto della capienza. Come e perché questo stia accadendo, lo spiega il coordinatore delle attività.
Bohabbeni Yahya, presidente della Media Luna Roja Sahrawi.
Sono Bohabbeni Yahya, presidente della Media Luna Roja Sahrawi. La nostra sede si trova negli accampamenti dei rifugiati nel sud-ovest dell'Algeria, vicina alla città di Tindouf. Nell'ultimo anno abbiamo avuto un deterioramento molto, molto serio del paniere alimentare mensile che distribuiamo nei campi. Siamo riusciti a far arrivare ai nostri beneficiari meno del 50% di quanto previsto. Questo dato numerico è un valore medio. Ciò significa che il quantitativo di cibo consegnato è cambiato di volta in volta, risultando sempre diverso da un mese all'altro. A volte 7, a volte 5 kg, a volte 3, altre volte 6, invece dei 17 previsti. La drammaticità della situazione è data non solo dalla quantità, ma anche dalla qualità di quanto recapitiamo. Mi spiego, il paniere è costituito da 6 a 9 diversi prodotti: legumi, zucchero, olio vegetale, vari tipi di cereali e alimenti miscelati. Il totale calorico complessivo è di 2100 calorie per persona al giorno. Ora, se non garantiamo sempre gli stessi alimenti, mancando a seconda del mese il riso, le lenticchie o la farina, capite bene che la qualità del nostro lavoro scende ancora. Quindi non riusciamo a mantenere gli impegni presi e gli esiti sono disastrosi, non solo nel breve periodo, ma ancor più nel medio e nel lungo, con effetti devastanti.
E che questa è un'opportunità per avere nel terreno la realtà.
Negli ultimi mesi si sono susseguiti gli appelli dei vari organismi internazionali. Dopo quello congiunto dello scorso agosto da parte dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dell'UNICEF e del World Food Program, ad ottobre è stato il segretario generale dell'ONU ad esprimere preoccupazione per l'ulteriore deterioramento della situazione umanitaria nei campi profughi, che sta diventando sempre più allarmante, con gravi minacce a breve termine alla sicurezza alimentare della popolazione rifugiata. Queste sono state le sue parole. Da novembre in poi abbiamo avuto vari incontri qui nei campi con le delegazioni delle agenzie internazionali, le ambasciate e i donatori, con lo scopo di cercare una soluzione a quanto sta accadendo. Ma è molto difficile. Basti pensare che l'aumento generalizzato degli approvvigionamenti ha portato il prezzo del paniere, solitamente prossimo ai 19 milioni di dollari all'anno, a una cifra vicina al raddoppio. La causa di questo enorme rialzo dei costi è dovuto a un insieme di fattori: la pandemia da Covid-19, il peso del conflitto Ucraina-Russia, la guerra in corso tra la RASD, la Repubblica Araba Saharawi Democratica, e il Marocco. Uno degli esiti più importanti di quest'ultima è l'arrivo della nostra gente che, fuggendo dai territori liberati, giunge nei campi e deve essere aiutata.
Che ora más de 5.000 están en los campamentos.
La loro presenza si aggiunge alla difficile realtà di tutti i giorni. Non garantendo il giusto apporto alimentare, ad essere più esposte sono le persone fragili, ovvero i minori e le madri. Il World Food Program ha effettuato un'indagine riguardante il trattamento della malnutrizione acuta moderata nella popolazione neonatale ed infantile, compresa tra 6 e 59 mesi di età, e nelle donne in gravidanza e in allattamento. I risultati raccontano che la situazione sta peggiorando. Il livello di vulnerabilità dei beneficiari, al 77% del totale prima del Covid, oggi è superiore al 90%. Parlando concretamente, i bisogni nei campi profughi continuano a superare i livelli di finanziamento. La spesa semestrale, che va da dicembre 2022 a maggio 2023, è di 14,7 milioni di dollari ed è coperta per meno della metà. Dopo gli ultimi incontri, sia gli Stati Uniti che vari paesi europei, inclusi Svizzera, Italia e Spagna, oltre all'ECO, lo European Community Humanitarian Office dell'Unione Europea, hanno contribuito, ma non basta. E le previsioni di copertura dei costi non sono positive neanche per il semestre successivo. Ma intanto dobbiamo preoccuparci di quanto riusciamo a fare oggi. Utilizziamo 3 stock. Il primo, quello del PAM, il Programma Alimentare Mondiale, è quasi terminato. E questa è un'urgenza. Il secondo e il terzo sono quelli di sicurezza e di emergenza. Vuol dire che abbiamo alimenti sufficienti per 2 mesi. Normalmente dovremmo averne almeno per 5. Stiamo chiedendo aiuto alla comunità internazionale, cercando di far comprendere che il quadro generale è grave. Facciamo tutto questo per cercare di prestare il massimo aiuto agli accampamenti dei rifugiati saharawi.
Quanto detto da Yaya, che lavorando da sempre sul campo è molto concreto nelle sue affermazioni, non lascia adito a dubbi. Lo confermano anche i recenti dati ufficiali diffusi dal World Food Program, a dir poco allarmanti. A seguito della malnutrizione acuta globale, nella popolazione pediatrica fino a 5 anni di età si è giunti ad un arresto della crescita del 28,8% del totale. Il 52% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni, incluse quelle in gravidanza e maternità, sono afflitte da anemia. L'88% globale dei rifugiati presenti negli accampamenti soffre di insicurezza alimentare o è prossimo ad entrare in questo stato di rischio. E dato che al peggio non vi è mai fine, va rammentato che nei numeri elencati non sono conteggiati i rifugiati di ritorno, ovvero le persone in fuga dai territori liberati dove è in corso la guerra tra la Repubblica Araba Saharawi Democratica ed il Marocco. Situazione che, negli ultimi mesi, ha contribuito ad un drastico aumento di arrivi nei campi profughi. Per comprendere al meglio la quotidianità che affronta chi scappa dal conflitto, lasciata la sede della Media Luna Roca Saharawi, ci dirigiamo verso la wilaya di Smara, per incontrare una famiglia che lì ha trovato riparo ed accoglienza.
السلام عليكم. صباح الخير.
ما شاء الله.
كيفكم وش حالكم؟
خير الحمد لله.
ما شاء الله. شنو بدكم؟
خير الحمد لله.
وش كيفكم مع البرد مع الحالة كذا بس؟ انت وينك تعدي؟
انا قص العودان اللي متي.
وهذا العودان هم اللي طيبوا بهم
كنا اللي ساكنين عند المرسى قبل عندنا اللي قلف.
Il mio nome è Shebe Yahavi. Vengo dalla zona di Meirise, nei territori liberati, dove lavoriamo come allevatori, esattamente come molte famiglie dalle nostre parti. Commerciavamo nel lato più frequentato del villaggio, dove giravano parecchie persone perché nello stesso posto si trovavano un piccolo ospedale ed una scuola coranica dove i ragazzi andavano a studiare. Poi è arrivata la guerra. Da quando è ripreso il conflitto nel novembre del 2020, dopo quanto successo a Elgel Gerat, abbiamo capito che prima o poi saremmo dovuti andare via. Quando sono iniziati i passaggi dell'artiglieria pesante dell'esercito saharawi, ci siamo resi conto che era giunto il momento di metterci in strada per raggiungere i campi. Non potevamo rimanere lì. Con la guerra in casa, non avremmo più potuto lavorare. Ed allora abbiamo preso le poche cose che avevamo e siamo partiti con tutta la famiglia, i miei 7 figli, i nonni e mio marito che si occupa del bestiame. Purtroppo buona parte degli animali sono morti durante il lungo viaggio fatto a piedi per arrivare fino a qui. Ci sono rimaste soltanto 4 capre e nient'altro. Abbiamo caricato i bagagli a spalla perché non abbiamo una macchina. Ci siamo messi a cercare qualche persona che potesse trasportarci con la propria automobile ed almeno per i bambini e gli anziani abbiamo trovato una soluzione con delle persone incontrate lungo la strada. Per noi il viaggio è stato davvero lungo e sofferto, ma ci siamo riusciti. Ora siamo qui nel campo di Smara, nella daira di Meirise, allo stesso nome del villaggio da cui siamo partiti. Le prime settimane abbiamo sofferto davvero tantissimo. Non avevamo né acqua né cibo, non avevamo nulla. Ma ora, per fortuna, grazie alle persone che vivono qui intorno, riusciamo ad avere qualcosa giorno dopo giorno. Ci aiutano, dobbiamo ringraziarli. Siamo stati accolti bene. Ad esempio ci portano carbone e legna da ardere, presa dai resti di vecchie casse in disuso, perché non abbiamo il gas per cucinare. Ci manca anche parte degli utensili da cucina. E viviamo ancora in una tenda troppo piccola. Dagli uffici della vilaia ufficialmente non abbiamo ancora avuto nessun aiuto, perché stanno cercando di capire come aiutarci. Loro stessi attendono che si risolva il problema degli approvvigionamenti degli aiuti umanitari. Ma nel frattempo hanno inserito i bambini a scuola e stanno cercando una soluzione per distribuire il cibo sufficiente per tutti e per farci costruire una casa che serva sia per ripararci dal freddo di oggi che dal caldo dei prossimi mesi.
Thank you.
Le difficoltà che patiscono famiglie come quella di Shebe sono la concretizzazione nella vita di tutti i giorni di qualcosa che parte da molto lontano. La centralità dell'Ucraina nell'approvvigionamento alimentare in Africa è un dato consolidato nel tempo. Con la sospensione violenta dei rifornimenti, oltre ad un immediato effetto dal punto di vista alimentare, si è imposto un marcato rialzo dei prezzi dei cereali disponibili sul mercato. L'esito negativo si riflette sia nel presente che negli scenari futuri. Le principali istituzioni e agenzie intergovernative del mondo, gli analisti internazionali ed anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, convergono sul fatto che l'Ucraina risulta ancora essere insostituibile come fornitore di grano, anche a lungo termine. Il flusso di cereali proveniente da Kiev e dintorni rimane quindi cruciale per garantire la sicurezza alimentare globale. E se questo non accadesse, la salita dei prezzi avrebbe esiti distruttivi nei confronti dei paesi meno sviluppati. Nel frattempo, in supporto di famiglie come quella di Shebe, nonostante anche loro siano in forte difficoltà, giungono gli organi amministrativi che governano le 5 wilayas dei campi profughi. Perché, esattamente come insegnano le regole di vita del deserto, nessuno viene abbandonato. Quale sia la soluzione, lo chiarisce Dumaha Mohammed, sindaca della Daira di Tifariti. La Mohammed, probabilmente grazie anche al ruolo di responsabilità che ricopre, è una persona estremamente pragmatica. In modo tanto sintetico quanto dettagliato, spiega che ad occuparsi della distribuzione locale degli aiuti umanitari sono proprio le singole daire, enti simili ai nostri comuni. Ogni daira ha un elenco di persone residenti alle quali viene assegnata una quota di cibo spettante, per intenderci quella della paniera alimentare. Considerato che i rifugiati di ritorno dai territori liberati non sono ancora presenti nelle liste, prima che questo accada si è deciso di rimediare decurtando una singola quota da ogni nucleo familiare in elenco, di modo da devolverla agli esuli ultimi arrivati in ordine di tempo. Poco, ma per tutti. La circolazione orizzontale delle poche risorse disponibili al fine di spingere al massimo l'aiuto solidale è la risposta data dai profughi saharawi alla crisi alimentare che attanaglia gli accampamenti, sui quali ricadono tutti gli effetti nefasti di un conflitto che si svolge a quasi 6.000 km di distanza. I lontani bombardamenti in territorio ucraino riescono a provocare danni irreparabili nelle wilayas. Paradossale che ci si accorga dei rifugiati saharawi solo per l'assenza di cibo dovuta non alla guerra di casa, di cui buona parte del mondo non si cura, ma di una in un altro continente. In attesa che la comunità internazionale proponga ed organizzi soluzioni adeguate, il mutuo soccorso è la quotidianità, anche per Fatma, che al calare della notte ci accoglie nella tenda di famiglia, circondata dai figli, per raccontarci la sua storia. Il luogo è spoglio, contiene meno dell'essenziale per vivere, ma mantiene comunque una sua dignità, che sublima nell'immancabile tè che ci offre, come da tradizione, al nostro arrivo.
Mi chiamo Fatma Mbarek. Sono nata e ho sempre vissuto nei territori liberati, esattamente come mio marito. Tutti e due veniamo da famiglie di allevatori e lo eravamo noi stessi fino allo scoppio della guerra. Vivevamo nella zona di Tifariti, da dove sono fuggita portando via i miei 8 figlie. Siamo scappati perché la guerra ci fa paura. Con l'inizio delle operazioni militari non eravamo più al sicuro e l'unica soluzione era fuggire per trovare riparo qui nei campi. Ma sono senza mio marito, perché lui è rimasto lì per accudire il bestiame che non potevamo portare con noi. È da qualche parte vicino al confine con la Mauritania, per salvare gli animali che sono la nostra fonte di lavoro. È pericoloso. Può succedere qualsiasi cosa. D'altronde non c'erano alternative. Sono la nostra sussistenza. Come allevatori siamo sempre alla ricerca di un pascolo buono per i cammelli e le capre, cercando il luogo migliore dove accamparci. È un lavoro che non ti lascia pause. Per questo motivo in passato abbiamo visitato i campi solo alcune volte. E adesso invece siamo qui perché è l'unico posto sicuro. Non avevo scelta. Ho riunito i miei figli, ho salutato mio marito e siamo partiti a piedi, viaggiando più leggeri possibili per tutto il cammino, portando con noi poche cose, tra cui la tenda dove siamo seduti ora. Siamo arrivati nella vilaia di Smara perché ho una cugina che vive nella tenda vicina. Dobbiamo ringraziare lei e la sua famiglia. Ci hanno passato la corrente elettrica, qualche coperta e del cibo. Gli aiuti arriveranno poi dalla Daira. Aspettiamo che possano fornirci quello di cui abbiamo bisogno. Anche loro sono in attesa. Quando avranno materiale da poter distribuire, lo faranno. Nel frattempo, mia cugina e le altre famiglie della zona fanno di tutto per aiutarci.
Per i Sahrawi la speranza è tutto. Come recita un proverbio, per molto che sia lunga la notte, l'alba arriva.